وبكل أحوال.
:24, siete ancora in ascolto dei 105.25, le libere frequenze di Radio Blackout che si sono trasferite al Festival dell'Alta Felicità. In questo momento, come vi anticipavamo, stiamo iniziando il nostro pomeriggio di approfondimenti in cui avremo modo di restituirvi le tematiche che vengono trattate all'interno dello spazio autogestito, dello spazio dibattiti e quindi le tematiche portate a questo festival decennale del Festival dell'Alta Felicità. In questo momento ci troviamo con Cacciari, che ha appena sostenuto un dibattito intitolato di mondi artificiali che diventano reali, la tecnologia, la guerra e la politica nell'era del capitalismo selvaggio. Come prima cosa ti ringraziamo della tua presenza qui oggi sui microfoni di Radio Blackout.
Buongiorno, mi sentite?
Ti sentiamo forte e chiaro.
Ok, allora, prima di tutto grazie dell'invito, così che mi ha portato a reminiscenze del passato, insomma, anche la fatica di organizzarli, questo genere di eventi. Mi senti? Ok. Anche la fatica di organizzarli, questo genere di eventi, so che cosa significa, quindi un grossissimo bocca al lupo per questi giorni e sono a disposizione per qualsiasi domanda.
Ecco, come prima cosa andremmo a chiederti un po' di farci una breve introduzione sulla tematica che avete trattato, partendo da uno sguardo geopolitico, diciamo, più onnicomprensivo, la frattura che si sta creando e la tensione anche competitiva tra gli Stati Uniti e la Cina nel competere per ottenere e conquistare un saldo tecnologico sempre più alto, sia a partire da terre rare, accaparramento di territori che possano dare, come dire, un riscontro materiale per poi costruire tecnologie, ma anche proprio nel consolidamento di apparati tecnologici che sono un po' all'insegna del nuovo secolo e anche della geopolitica contemporanea.
Ma noi dobbiamo stare attenti a un aspetto che alla presenza di un'evidente frattura tra Stati Uniti e Cina sulle politiche tecnologiche corrisponde anche una curiosa complementarietà. Allora, sulla frattura è sotto gli occhi di tutti, e poi considero anche che le sanzioni che gli Stati Uniti hanno, le sanzioni dazi che gli Stati Uniti hanno inflitto alla Cina per operare il disallineamento tecnologico, addirittura sono state più forti durante la presidenza Biden che nella prima presidenza Trump. Quindi si tratta di un processo storico che è pensato per assicurare un'egemonia americana sui settori che sono ritenuti chiave. Allo stesso tempo però i due paesi sono anche complementari, sono sia conflittuali che complementari. Sono complementari innanzitutto perché c'è un acquisto di tecnologie da parte della Cina, anche se regolamentato da dazi e sanzioni, e ci sono anche delle esigenze comuni. Le esigenze comuni, come abbiamo visto, come dicevo oggi, nel recente summit a Pechino, sono legate al fatto che l'intelligenza artificiale non deve scappare di mano a nessuno dei due contendenti. Quindi c'è un evidente elemento di conflitto. Recentemente anche Trump si è detto preoccupato sul Financial Times dell'egemonia cinese su questo genere del pericolo prospettiva egemonia cinese su questo genere di prodotti, ma c'è anche un piano di cooperazione per evitare che lo strumento sfugga in mano a entrambi.
Ecco, rispetto a quello che Dario Guarascio definisce come una egemonia che passa tramite il tecnologico e che va a inasprire questa frattura, cosa ci puoi dire rispetto a come il colosso statunitense sta reagendo a una ristrutturazione di esso stesso, soprattutto nell'apparato tecnologico, e cosa ci dice questo conflitto?
Ma senti, io noto un aspetto di cui magari si parla di meno, però è evidente, cioè mentre è forte l'investimento tecnologico da parte degli Stati Uniti, poi trainato da indici di borsa che sono definiti come stellari, per le proporzioni e la capacità finanziaria della Cina è forte l'investimento tecnologico, ma è anche forte l'investimento tecnologico nella produzione industriale. Mentre gli Stati Uniti non hanno perduto sostanzialmente quote di mercato industriale molto forti, la Cina ha sviluppato la propria capacità tecnologica e l'uso dell'intelligenza artificiale nella robotica industriale e nell'industria to cure. Questo ci fa vedere anche una differenza di modelli, che comunque gli Stati Uniti, nonostante la retorica dei dazi, a quali non segue una politica industriale adeguata, è ancora dipendente dal rapporto tra mercato finanziario di rischio e sviluppo delle tecnologie, mentre la Cina differenzia sia gli aspetti finanziari che la ricaduta tecnologica industriale. Questa è una differenza molto forte.
Sì, a questo riguardo mi interessava sapere un po' di più, diciamo, di un nodo fondamentale di questa contraddizione, che è la contraddizione di interdipendenza e conflitto fra la Cina e gli Stati Uniti, che è Taiwan, no? Sì. Taiwan, che è dove comunque è stata fondata Nvidia, ed è sia un feudo di un vecchio nazionalismo cinese, ma soprattutto quello che è un avamposto dell'imperialismo americano nel mare cinese, e comunque contiene di fatto il 90% delle fabbriche di semiconduttori e microprocessori. Quindi mi chiedevo come si, in questo nodo, come si svolge la contraddizione della guerra, ma anche interdipendenza tecnologica.
Allora, primo aspetto, lo notiamo semplicemente quando esponiamo le cifre che sono corrette. Quindi il primo aspetto fondamentale è che Nvidia, no, serve su due livelli, il mercato globale e il mercato cinese. Il secondo aspetto che dobbiamo considerare è che le tensioni attorno a Taiwan, paradossalmente, negli ultimi mesi sono andate decrescendo. Tanto più sono cresciute le tensioni attorno alla Cina per via della crisi iraniana. Ora, la mia impressione è che gli Stati Uniti cerchino di aggredire il nodo Taiwan colpendo indebolendo la Cina a causa della guerra in Iran. Questo mi sembra evidente, visto anche non solo il prezzo del petrolio, che di nuovo, ma anche i danni industriali che sono stati fatti alla Cina in questa situazione. Quindi la mia impressione è che il conflitto ci sia, questo è evidente, anche perché la Cina deve essere in grado di condizionare un mercato strategico per l'avversario, questo mi sembra, anche per trattare. Però si sono spostate dal piano direttamente militare a quella che è una guerra per procura, e in questo caso la questione iraniana va letta direttamente in questi termini, ma non tanto per chissà quale esoterismo segreto che magari siamo noi in grado di saper leggere, ma per quello che scrivono gli stessi americani, cioè di condurre conflitti che condizionano le mosse dell'avversario, in questo caso cinese, però mantenendolo sempre sotto soglia, sotto la soglia dell'intervento militare diretto, che gli Stati Uniti non vogliono ma neanche possono affrontare.
Perfetto. Grazie mille per la risposta, che mi solleva un altro spunto, che è quello proprio della guerra ibrida. E in questo senso, com'è che il capitale privato e i grandi monopoli dell'intelligenza artificiale, che va dai modelli, dai data center o anche dalle infrastrutture fisiche, come si sposino con quella che è la conduzione militare, che richiede quindi una conduzione da parte dello Stato-Nazione? Mi viene in mente il Pentagono e le comunicazioni strette fra Palantir e i vari nomi degli oligarchi tecnologici e lo Stato, diciamo, come potenza militare. Qual è il collegamento e come si quali sono le sue manifestazioni?
Ma io, se dovessi definire con una parola quello che sta accadendo, è la privatizzazione della potenza. In questo caso la privatizzazione della potenza tecnologica, che segue immediatamente la privatizzazione della potenza militare. Prima di tutto, lo capisci dalla natura dei finanziamenti, cioè, ovvero sia che le grandi major tecnologiche crescono in borsa, alimentano il capitale di rischio e per continuare a crescere devono alimentare non solo il capitale di rischio, ma anche prodotti che intrinsecamente possono essere insicuri, come per esempio l'ultimo modello di Claude, per capirsi. Questo significa che la direzione strategica in questo caso si sposta sempre più nella dimensione privata, tanto più che lo stesso, se guardiamo gli Stati Uniti, la stessa dimensione governativa si comporta sempre più come un privato, cioè ovvero sia, non ha un asse, una strategia di governo, ma si comporta come un hedge fund. È strutturato, per quanto riguarda l'amministrazione americana, è strutturato come un hedge fund, non solo perché a capo ha un noto finanziario di rischio, ma anche perché all'interno dell'amministrazione ci sono diversi esperti di questo tipo di fondi. Quindi è chiaro che nel momento in cui la stessa amministrazione, lo stesso governo americano assume la forma e gli interessi di un hedge fund, è evidente che la privatizzazione della potenza è qualcosa che ha il suo senso. Poi ovviamente c'è un'amministrazione dello Stato che resiste perché è di natura differente, però deve comunque adeguarsi a questo tipo di livello. Concludo su un aspetto che secondo me è importante, è che esiste un livello di conflitto tra le grandi aziende su chi domina e su chi dominerà questo livello di mercato. C'è un piano di composizione comune, perché ci sono degli interessi comuni, ci sono anche delle partecipazioni comuni dal punto di vista finanziario tra le varie major delle tecnologie, ma esiste anche un livello di concorrenza. In questo caso Palantir, quando è entrato nel mercato della difesa, è esplicitamente entrato in concorrenza con il vecchio apparato militare industriale, addirittura costruendo un manifesto tecnologico di intenzione. Quindi la caotica, proprio perché dal pubblico del commissione Palantir esprime un'idea di società fortemente gerarchica e agisce come tale, cioè tende a occupare quelli che sono i gangli economico-finanziari degli Stati Uniti per consolidare il proprio progetto di società. Non è un'azienda che semplicemente vuole occupare un mercato, è un progetto politico innestato in una dimensione tecnologica d'avanguardia che persegue l'interesse, come si potrebbe dire, della supremazia del mercato e l'interesse di un'egemonia di governo. Poi, come è noto, il vicepresidente degli Stati Uniti è un prodotto Palantir, nel senso è stato selezionato da loro, quindi siamo già a un livello di occupazione piuttosto. Sulla nascita di questo genere di processo, ora noi siamo stati abituati a lungo, come si potrebbe dire, ad essere attenti al rapporto tra finanza di rischio e progressismo industriale, no? Ora, però dobbiamo stare attenti anche a un'altra cosa. Nel libro di Karp, La Repubblica Tecnologica, vi è un attacco molto preciso ai prodotti materiali, cioè prodotti tecnologici elaborati da questa imprenditorialità progressista. Fare le foto, mandare messaggi. Ora, è evidente che, visto che la natura di questo processo è duplice, che si tratta di un mercato, quello della ricostituzione di una nazione anche sul piano sociale, che è ritenuto molto più redditizio di ciò che finora ha permesso a Google, a Apple, a Microsoft di sviluppare le loro già enormi ricchezze. Quindi il piano è politico, perché poi non dimentichiamoci che la dimensione della finanza americana non è esattamente progressista, quindi viene da questo tipo di finanza, ma anche da questo tipo di dimensione politica. È una ristrutturazione tentata della società americana, intesa poi come una società spartana pronta alla guerra. Vedremo quali saranno i risultati.
Perfetto. Se questo è lo stato dell'arte per quanto riguarda l'impero americano, mi viene in mente che per quanto analizziamo profondamente appunto come gli Stati Uniti vivano questa rivoluzione anche in relazione all'intelligenza mm-hmm. artificiale, la posizione della Cina è un po' più fumosa, a queste longitudini arriva con un po' più di difficoltà. Quindi mi chiedevo se ci potessi dire invece quali affinità ci sono fra il rapporto fra lo Stato-nazione e l'intelligenza artificiale come strumento, e invece quali differenze legate anche allo status quo politico.
Ma ora, paradossalmente, la Cina sembra difendere la concezione americana della globalizzazione degli anni 90, cioè ovvero sia la libertà di circolazione di commercio, anche perché la Cina è la fabbrica del mondo. È evidente che in un mondo attraversato da dazi, conflitti, strozzature e sanzioni, no, la propria base industriale non si sviluppa. Questo è il primo aspetto di cui dobbiamo assolutamente tener conto. La seconda è che proprio storicamente la Cina è una potenza regionale sul piano militare, e è una potenza che tende a esprimere la propria egemonia in termini diplomatici e finanziari. Se noi guardiamo come la Cina ha conquistato l'Africa, non ha mandato un soldato da questo punto di vista, ha finanziato la costruzione di infrastrutture e ha, come si potrebbe dire, messo i propri diplomatici, no, per controllare i processi. Quindi ci sono proprio due modelli, che, anche perché la Cina ha un'estensione geografica che non ha proprio così bisogno, no? Non solo l'estensione geografica, ma conosce anche la partizione geopolitica dell'Asia, cioè ormai è consolidata. Gli Stati Uniti sono sempre stati culturalmente un paese che deve attraversare frontiere, che può far guerra in ogni parte del mondo, perché anche il core business militare si deve sviluppare in qualsiasi parte del mondo. La Cina ha un'altra concezione, cioè quello della difesa dei propri interessi e dello sviluppo tecnologico dei propri interessi. C'è anche un altro aspetto, che nel momento in cui si sviluppa la dimensione tecnologica cinese, cioè sicuramente quello che conosciamo, cioè ovvero sia un forte controllo degli apparati dello Stato e del partito, anche se c'è una dimensione imprenditoriale autonoma, però resta sempre questa dimensione. Ma poi c'è anche un altro aspetto di cui forse a volte teniamo meno conto, è che non si contano le aziende dove vi è una ibridazione tra i comandi militari, la finanza e la tecnologia, e questo tiene i due aspetti assieme. Negli Stati Uniti è differente, cioè è differente nel senso che sono aziende che ormai da anni, grazie a questa forza purtroppo straordinaria di Wall Street, sono loro che tirano dal punto di vista dell'equilibrio delle forze.
Ok, avendo definito prima un polo e poi l'altro, viene quasi da sé la domanda se c'è una terza via, se invece questi due soggetti abbiano diciamo monopolizzato o bipolizzato il mondo, oppure se vi sono altre potenze che provano a trovare in questo senso un po' di spazio in questa spartizione sia geopolitica che tecnologica. Mi viene in mente la Russia, come citavi prima nel dibattito, oppure ovviamente un po' una provocazione, l'Europa anche prova a dare dei segni di vita a questo riguardo.
Ma senti, io avendo purtroppo qualche anno di più, quando sento la parola terza via mi vengono dei problemi, sai, tipo l'orticaria, sai, se comincio, avendone viste un paio particolarmente devastanti, vabbè, quella che conosciamo di più è quella di Tony Blair, quindi insomma, lasciamo perdere. Allora, secondo me quello che sta accadendo è sotto gli occhi di tutti, cioè questa polarizzazione tra Stati Uniti da una parte e Cina dall'altra attrae anche gli altri contendenti. Cioè, se c'è un enorme vantaggio strategico che gli Stati Uniti hanno dato alla Cina in questo conflitto prima ucraino e poi iraniano, è quello di avvicinare due paesi che a lungo sono stati avversari, cioè la Cina e la Russia. Avvicinarli sinergicamente, cioè sviluppi tecnologie militari russe sono finite in Cina, l'adattamento di tecnologie cinesi è stato fatto dai russi, scambio di materie prime, commerci e volente o nolente, questo è capitato anche all'Europa, perché insomma, l'Europa che non mette in discussione nessuna delle scelte di Trump, nemmeno quella di aumentare le spese militari, evidentemente subisce questo tipo di polarizzazione. Ora, non è una novità il mondo diviso in due, però avviene in modo completamente nuovo, con un asse industriale completamente diverso, entro una rivoluzione tecnologica. Quindi, cioè, a mio avviso, quello che sta avvenendo è una polarizzazione che ha delle gerarchie al proprio interno.
Ok, per continuare un pochino anche quello che era il dibattito che è stato fatto prima nell'area dibattito del festival, mi interessava indagare su quella che adesso non la chiamo più terza via, però la nostra via, ossia sì, dal punto di vista di un conflitto sociale, se l'intelligenza artificiale e in generale tutte il machine learning e queste tecnologie che adesso attirano così tanti investimenti e sono anche ovunque dal punto di vista narrativo e comunicativo, qual è, se c'è uno spazio di lotta che possiamo prendere in mano, se a tuo avviso è possibile boicottare completamente questi strumenti o se è utile ai fini della lotta, oppure se bisogna, diciamo, entrarci dentro e imparare ad utilizzarli e conoscerli per sviluppare una prospettiva conflittuale.
Ma senti, io su questo mi fermerei su un esempio che è molto utile rispetto alla domanda che hai fatto, e parto da una domanda: ma quanti sindacalisti conoscono il machine learning? No? Perché ti faccio questa domanda? Perché ovviamente quello che sta accadendo cambia completamente il piano delle relazioni sindacali. Perché quando bisogna andare a contrattare gli algoritmi per il salario, per gli orari di lavoro, per la logistica industriale, per la formazione, è evidente che devi conoscere tutto questo. E per esempio sul piano della contrattazione sindacale è chiaro che non servono solo le figure classiche, ci vogliono dei giuristi, ci vogliono degli esperti di informatica, ci vogliono degli esperti di comunicazione in grado di mettere i quadri sindacali e di prendere decisioni che siano utili per gli iscritti e siano soprattutto fruttifere sul piano dei processi di emancipazione. Questo è il paradigma da questo punto di vista. È evidente che quanto meno utilizzi tecnologie proprietarie, quanto meno utilizzi tecnologie che sono dettate da altri e istruzioni che sono formate da altri, tanto meglio riesci a muoverti in questo tipo di dimensione.
Ok, continuando sempre sul discorso della guerra ibrida, che è un concetto che prima spiegavi all'interno del dibattito, che si sposa molto bene con quello che è il concetto di dual use, che sentiamo sì, molto, molto raccontare in questo periodo, quindi la doppia possibilità bellica e civile delle tecnologie e quindi di conseguenza anche degli investimenti. Mi veniva in mente un dubbio legato a che cos'è, qual è la peculiarità dell'intelligenza artificiale come tecnologia nell'ambito del dual use, perché mi veniva in mente anche quando è arrivato il treno, sì, i binari, diciamo i mezzi di trasporto sono stati rivoluzionati, comunque esso era sia una tecnologia per la guerra che una tecnologia per la pace. In questo senso l'intelligenza artificiale segue questi binari, scusate il gioco di parole, oppure ha qualcosa di innovativo, una peculiarità storica?
La velocità. Cioè, te pensi a trasformare un trattore in un efficiente piccolo carro armato. Sì, dual use. Però la velocità e il campo di applicabilità. Cioè, noi parlavamo di Palantir. Palantir, grazie a a livelli di complessità imparati durante la guerra, è diventata leader nel settore della distribuzione degli hamburger negli Stati Uniti, e in tempo reale. Quindi sicuramente la velocità, e poi il fatto che se te trasformi il trattore in un piccolo carro armato, hai bisogno di un nucleo di persone che progettino, che decidano, che facciano design, che sperimentino. Questo processo viene, con l'intelligenza artificiale, viene accelerato a una velocità impressionante.
Sì, avevo una domanda in ottica giovanile, perché provenendo dai saperi maledetti, che appunto cerchiamo di dare una prospettiva universitaria, studentesca, ma in generale giovanile.
Trasmissione di Radio Blackout, che potete trovare anche dal nostro sito, I Saperi Maledetti.
Provando a dare a vedere questa visione, abbiamo fatto un lavoro di interviste, di inchieste all'interno delle università, e fondamentalmente la preoccupazione che emerge di più fra le giovani e i giovani è la preoccupazione dell'impoverimento cognitivo, quindi la sensazione che si ha di delegare ogni mansione legata all'intelletto, general intellect, si dice, di delegarla ad una macchina, e quindi di perdere un'indipendenza di pensiero, una capacità anche di analisi. E questa è una delle preoccupazioni che abbiamo riscontrato di più. Mi chiedevo che cosa ne pensassi al riguardo.
Bah, senti, io ti dico questo. Frattanto, se sto lavorando a un progetto su intelligenza artificiale e mutazione del lavoro universitario, ormai è un anno che ci lavoriamo con alcuni colleghi, ma il problema è esattamente il contrario. Cioè, nel senso che quanto più hai un approccio meccanico, stereotipato e povero con l'intelligenza artificiale, tanto più sei trascinato da paradigmi che sono costruiti e si sviluppano altrove. Cioè, il problema dell'intelligenza artificiale è che è potente se sei intelligente, è intelligente se sei potente dal punto di vista culturale. Chiaramente, se arrivi lì e dici: guarda, senti, mi fai una tesina in 10 ore, tanto per capirsi, è evidente che non è che la macchina ti trascina, cioè proprio ti porta via. Da questo punto di vista, se hai un approccio complesso e fai, come si potrebbe dire, delle richieste profonde, il feedback sarà profondo e soprattutto ti arricchisce. Ma allora ti dirò, quando io ho cominciato a lavorare all'Università di Firenze, io avevo un barone che aveva 8 collaboratori, no? Ma una roba, cioè una roba da medioevo universitario, no? E li faceva lavorare su un panottico, cioè lui stava al centro di una stanza rotonda. E ogni tanto, come si potrebbe dire, abbaiava, si può dire, tanto ormai da sua pensione, abbaiava contro l'uno e contro l'altro. Non era era il sapere tradizionale, ma non era esattamente un rapporto intelligente con il sapere. Oggi, con l'AI agentica, io posso avere tutti 8 collaboratori che hanno mansioni molto più complesse di quello che si poteva anche solamente ipotizzare 20 anni fa. Quindi c'è l'aspetto interessante, non è che l'intelligenza artificiale ti rende stupido, il problema è che se parti stupido ti ci lascia, anzi ti fa peggiorare. E qui ti fa capire il problema fondamentale dei livelli di conoscenza, di condivisione del sapere, non dico formazione perché è troppo legata alla dimensione professionale. E qui c'è un altro gap enorme, cioè ovvero sia che essendo le classi subalterne, culturalmente meno ricche, rischiano loro sì un processo di subordinazione, mentre la ricchezza cognitiva, che poi è anche ricchezza economica, rimane nelle mani di chi sa utilizzarle, come si potrebbe dire, come lo strumento che va utilizzato.
Ecco, io proprio su questo onda ti vorrei portare su una tematica che penso che abbiate affrontato già prima nel dibattito, che mette un po' insieme il discorso della formazione, comunicazione e guerra. Cioè la domanda sarebbe: come l'intelligenza artificiale si sta accaparrando anche del piano dell'informazione e come questi processi di semplificazione e di bias che già ci anticipavi vanno a preparare un terreno sociale in un'ottica bellicista.
Sì, io guarda, su questo mi fermerei un attimo su una questione che riguarda i media tradizionali. Guardate la rappresentazione del conflitto russo-ucraino. Droni che distruggono edifici russi, droni che distruggono edifici ucraini. Questa è la rappresentazione. Guardate bene, è una rappresentazione ancora accettabile, no? Per quanto richiami all'allarme, eccetera, eccetera. In realtà del 1.200.000 morti che entrambe le parti sono riuscite a produrre in questi anni, poi sul fronte non avete visto uno. Quindi questo conta, cioè il fatto di sterilizzare la società su una dimensione, per quanto violenta, ancora cognitivamente accettabile del conflitto, determina anche il piano di comunicazione, diciamo, non tradizionale. In questo senso conta il ruolo e la differenziazione dei media. Poi ovviamente conta la capacità di saper orientare l'opinione pubblica, soprattutto dividendo in fazioni ben definite. Fateci caso, l'accusa alla Cina di manipolare le elezioni americane, l'accusa alla Russia di manipolare le elezioni europee, quando poi l'unico vero processo realmente certificato è stato lo scandalo di Cambridge Analytica nel 2018 e è interamente occidentale. Però cosa serve tutto questo? Serve ovviamente a creare una robusta barriera antropologica tra noi e loro, e in questo senso l'intelligenza artificiale sul piano comunicazione lavora su questo, però spontaneamente, perché trova nella società quegli agganci cognitivi, quegli archetipi di senso che si distribuiscono questo messaggio in questa direzione.
Ecco, io magari per concludere prenderei proprio da questo spunto e dalla, come dire, sfida che ci pone di fronte, soprattutto come corpo politico che vuole portare avanti una voce che vada al di fuori da queste retoriche, che sia anche autonoma nella sua costruzione, ancora prima che nella sua, diciamo, proposizione verso l'esterno, proprio nella sua costruzione. Quali sono degli stimoli che puoi darci rispetto a questa battaglia anche comunicativa che dobbiamo portare avanti?
Ma senti, io prima ho detto un aspetto che secondo me è fondamentale. Allora, la maggior parte, cioè, il corpo grosso della società non è spoliticizzato, non sa nemmeno cos'è la politica. Questo è un aspetto di cui dobbiamo tenere conto. Usate stili narrativi non da volantino, non da militante. Il linguaggio militante serve per fare politica all'interno di gruppi ben definiti e di organizzare il gruppo. Questo lo so quanto voi da questo punto di vista. Il punto è che quando ci si rivolge alla società bisogna utilizzare stili narrativi che non rimandano al linguaggio militante, perché è un processo di educazione. E il processo di educazione, se comincia a parlare come lo stereotipo di un volantino degli anni 70, diventa problematico. Devi saper costruire un processo di radicalizzazione politica, che però è anche un processo cognitivo di conoscenza.
Io penso che di domande ce ne sarebbero ancora moltissime. Intanto ti ringrazio moltissimo per il contributo. Per chi avrà modo, per chi ha voglia, ne ha ascoltata soltanto una parte, stavamo parlando con Silvano Cacciari della tematica dell'intelligenza artificiale, di come le tecnologie e le tecnocrazie stanno sempre di più inasprendo i conflitti del presente storico. E per chi volesse potrà ritrovare anche il contributo in podcast alla fine dei 3 giorni di festival. Se non vuoi aggiungere nulla, intanto ti saluto e ti ringrazio.
Vi ringrazio. Mi invitato e sono stato ben felice di venire. Questo lo aggiungo volentieri.
Quindi ti auguro un buon pomeriggio e grazie moltissimo a te invece di essere stato qua presente sulle frequenze.
ضرب لبين انا ضرب لبين.